12 settembre 1959. Per la prima volta nella storia dell'umanità, una macchina ideata e fabbricata dall'uomo, l'UNIC 2, si è schiantata sul nostro satellite. L'astronautica sovietica con questa impresa pone una seria ipoteca nella corsa verso la Luna. Ma non basta. Poche settimane dopo, un'altra sonda lanciata dalla base di Baikonur può rivelare agli scienziati e al mondo nuovi segreti nascosti della faccia sconosciuta della Luna. Ma siamo appena agli inizi della corsa. Il primo vero obiettivo è quello dell'allunaggio morbido di una sonda automatica. Falliscono molti tentativi, poi finalmente l'impresa riesce ai primi di febbraio del 1966. In tutto il mondo si sparge la notizia. La Luna non è poi così lontana come sembrava.
Giornale radio. L'UNIC 9, una sfera di circa 100 kg e con un diametro di poco superiore ad un pallone da basket, lanciata il 31 gennaio scorso, si è staccata dal veicolo madre prima che esso si sfracellasse sulla superficie selenica e ha toccato il suolo lunare senza riportare danni alle apparecchiature. Zona dell'allunaggio, l'oceano delle tempeste, ad occidente dei crateri Rainer e Maria.
Altri particolari dell'impresa si apprendono qualche tempo dopo dalle stazioni di Radio Mosca, oltre che dalle pagine della Pravda.
Subito dopo l'allunaggio, schermi protettivi si sono aperti a petalo, esponendo i pannelli di cellule solari per l'azionamento della telecamera, che, prima del totale esaurimento della fonte di energia, ha inviato alle stazioni a terra 27 fotogrammi di rocce e suolo selenico.
L'astronautica sovietica ha battuto di nuovo in tecnica e spettacolarità quella americana, dando prova che la grande avventura dello sbarco umano sulla Luna è sempre più vicina. È un grande successo di prestigio e i tecnici della base di Baikonur lo rendono ancora più massiccio due mesi dopo, quando l'UNIC 10, lanciata il 31 marzo del 1966, si immette in un'orbita lunare munita di complesse apparecchiature allo scopo di misurare le radiazioni nella fascia cislunare, studiare il magnetismo, determinare la compattezza della crosta selenica, sapere di più, insomma, sulla nascita della Luna. Con la serie LUNIC, l'astronautica sovietica, oltre che a dimostrare di disporre di vettori più potenti di quelli statunitensi, raccoglie informazioni preziose sul vento solare, su quel flusso di particelle, cioè, che secondo gli studi del 1951 dell'astrofisico Ludwig Biermann dovrebbe sprigionarsi dal Sole ad una velocità di 300 miglia al secondo e con una densità di 100 particelle per centimetro cubo durante le fasi di bassa attività solare e con una velocità di 900 miglia al secondo durante i periodi di sole inquieto. Le sonde sovietiche trasformano la teoria in pratica. Si tratta di un vento che soffia continuamente nell'intero spazio interplanetario e le cui particelle comprendono frammenti di atomi, di idrogeno e di elio. ...22 febbraio 1966... lancio del Cosmos 110. L'agenzia giornalistica sovietica TASS non si limita, a differenza dei precedenti lanci Cosmos, ad un laconico annuncio di poche righe. È un lancio, si afferma, che prepara la strada ad una nuova serie di voli sovietici con uomini a bordo. Questa volta tocca a due cani, Veterok e Ugolek, Brezza e Carboncino. Spetta ai due animali, sistemati all'interno del satellite, spiegare alla scienza sovietica in termini più precisi e validi come cuore e sistema circolatorio reagiscano ad una prolungata situazione di imponderabilità. Cosmos 110 termina la sua missione con perfetta regolarità dopo 22 giorni. I due cani tornano alla base in ottime condizioni e con un'imponente quantità di dati raccolti durante il volo. L'elaborazione dei dati è affidata ad un gruppo di scienziati diretti dal professor Boris Yegorov, il quale, al termine della missione, dichiara alla stampa.
Много вопросов относительно приспособляемости живого существа
Molte domande sull'adattamento di un essere vivente ad un lungo periodo di imponderabilità e sulla capacità di compenso dell'organismo al momento del rientro hanno finalmente una documentata risposta.